Buongiorno, buona domenica a tutti, benvenuti agli amici che sono collegati via internet. Oggi abbiamo un bellissimo Vangelo, come sapete ci alterniamo Riccardo e io in questi incontri sul Vangelo di Marco, che conosceremo proprio, e non è un'esagerazione, parola per parola. Ma vedrete che sono brani bellissimi che, se accolti e compresi, cambiano radicalmente la nostra vita, perché cambiano il rapporto con Dio e quello con gli altri. Prima di iniziare, alcuni avvisi, anzitutto delle date. Il 30 marzo Raffaele Luise, che molti di voi conoscono, è un giornalista vaticanista Rai, verrà qui per presentare il suo libro. Il titolo è Con le periferie del cuore. È tutto su Papa Francesco. Lui ha avuto modo già di incontrarlo, Papa Francesco, di seguirlo nei viaggi, e quindi il 30, che è una domenica, con lo stesso orario degli incontri, quindi alle 10 c'è un incontro, alle 12 la celebrazione eucaristica, ci sarà questa presentazione con le periferie del cuore. Una prima parte la farò io, presentando il ruolo di Pietro nei Vangeli, un ruolo al quale il Papa sembra ispirarsi. Invece, ma soprattutto per le persone qui di Montefano, un montefanese, un medico nostro amico, ha pubblicato un romanzo, La donna di Villamare, e lo presenterà qui sabato 22 marzo alle ore 18. Poi, questo è veramente un bel regalo che ci ha fatto, molti di voi conoscono Panfilo Di Paolo, un amico che frequenta qui gli incontri, ha fatto un lavoro straordinario, ha pubblicato nel sito e in cartaceo le parole del Vangelo, dalla A alla Z tutto il Vangelo, ma un lavoro veramente certosino, per cui chi vuole approfondire i Vangeli c'è la possibilità di prendere questo. Infine, l'ultimo avviso dei libri, le linee fondamentali dell'interpretazione di questo Vangelo di Marco, tra le tanti che sono possibili, noi seguiamo il Vangelo di Marco di Juan Mateos, che è stato il grande biblista del quale abbiamo avuto la fortuna di essere suoi discepoli, e tra l'altro è stato i primi studi sul Vangelo che ho fatto con lui, sono ben 3 volumi, quindi immaginate il Vangelo più piccolo, 3 volumi. Detto questo, Amaro, che è il nostro, ha detto alla regia, mi ricorda sempre con aria minacciosa, e ricordati di chiedere il contributo, ambasciatore non porta pena, quindi vi chiediamo ai partecipanti di contribuire alle spese, alla gestione della giornata e del centro. C'è come sempre la possibilità, prenotandosi, di fermarsi per il pranzo. Bene, credo che altre indicazioni non ci sono, se in caso nella seconda parte ci verranno in mente. Allora, di nuovo, grazie per la vostra presenza, questi incontri si realizzano grazie a voi, perché se voi non partecipaste non faremo gli incontri, quindi vi siamo profondamente grati. Siamo al capitolo primo del Vangelo di Marco, iniziamo la lettura e commento dal versetto 29, riallacciandosi con quanto Riccardo ha spiegato la volta precedente. Gesù va in sinagoga, il luogo di incontro e di preghiera degli ebrei, e gli succede qualcosa di straordinario. Gesù incomincia a parlare e la gente, appena lo sente parlare, si dà di gomito e dice: oh, questo sì che c'ha il mandato divino, questo significa l'autorità, non i nostri scribi. Quello che stanno dicendo le persone è qualcosa di tremendo, perché gli scribi, lo ricordo, scusate se ogni tanto ripetiamo elementi che molti di voi ormai conoscono a memoria, però dobbiamo tenere presente che ogni volta a questi incontri si aggiungono persone che vengono qui per la prima volta. Gli scribi non sono, come a volte banalmente si pensa, gli scrivani, erano i teologi che avevano il magistero ufficiale della parola di Dio, erano persone di grandissima importanza la cui parola aveva lo stesso valore della parola divina. Per questo si diceva che gli scribi avevano il mandato divino, quello che nei Vangeli va sotto la voce di autorità. Gesù parla e la gente dice: oh, questo viene da Dio, non i nostri scribi. E la meraviglia che esprimono con questo è un insegnamento nuovo. È importante questo che dicono il commento dei presenti. È un insegnamento nuovo. Non dice è un nuovo insegnamento, cioè abbiamo sentito gli scribi, adesso ne sentiamo un altro, ma un insegnamento nuovo. E nella lingua greca l'Evangelista adopera un termine greco che indica una qualità che sostituisce tutto il resto. Per cui l'insegnamento nuovo di Gesù sostituisce ed elimina quello degli scribi. Cos'è che ha colpito la gente? Lo vedremo lungo il Vangelo. L'insegnamento nuovo di Gesù è il primato della misericordia sulla legge. Questo ancora oggi noi non l'abbiamo capito. Immaginate il tempo in cui la legge era ritenuta espressione della volontà divina. L'insegnamento di Gesù viene offerto, ma mai imposto, non contiene obblighi, non contiene minacce, è una proposta di pienezza di vita e la gente lo percepisce subito. La caratteristica di questo insegnamento nuovo che emergerà nei Vangeli e che vedremo subito adesso con il primo episodio è che l'insegnamento degli scribi tendeva a portare gli uomini verso Dio. Come si arriva verso Dio? È semplice, attraverso l'osservanza della legge, dei riti, la preghiera, le offerte, il culto, preghiere, culto e via via. Quindi l'insegnamento degli scribi era mirato per portare gli uomini verso Dio. Come? Attraverso la legge, il culto, i riti. Ma quando si pensa di portare gli uomini verso Dio, inevitabilmente qualcuno rimane indietro, perché non tutti riescono a osservare tutti i dettami della legge, partecipare a tutti i riti, avere il tempo di fare tutte le preghiere, partecipare al culto. Quindi, quando si portano gli uomini a Dio, qualcuno rimane indietro e molti, purtroppo, rimangono esclusi. Perché? Per la loro situazione, per la loro condizione, si trovano al di fuori della legge, addirittura non possono andare al tempio, al culto, e quindi sono esclusi da Dio. L'insegnamento nuovo che ha colpito i presenti nella sinagoga è che Gesù non è venuto per portare gli uomini verso Dio. Lui ha fatto qualcosa di straordinario. Lui ha portato Dio verso gli uomini. E quando si porta Dio verso gli uomini, nessuno rimane escluso. Non dipende più se osservi o meno la legge, se sei in regola o no con le prescrizioni religiose, se la tua condotta rientra nei parametri della vita spirituale e religiosa. Quando si porta Dio agli uomini, questo Dio arriva a tutti e non c'è nessuna persona che possa sentirsi esclusa da questo amore. Questa è quella che gli evangelisti chiamano la buona notizia. Vediamo adesso gli effetti di questo insegnamento nuovo. E qui è una caratteristica. Per chi viene per le prime volte non si meravigli se usiamo la lavagna come a scuola, ma è perché questo Vangelo penetri dentro di noi in maniera talmente intensa. E scrive l'Evangelista immediatamente o subito. Questa è un'espressione che è molto cara a Marco. È apparsa la prima volta al momento del battesimo e via via per tutto il Vangelo. Pensate che questa espressione in Marco appare ben 41 volte. Confronto alle 6 di Matteo, appena 3 in Giovanni e 1 di Luca. Quindi l'Evangelista cadenza tutto il suo Vangelo con questa espressione sull'immediatezza. Ricordate quando spiegavamo il tempo è compiuto e l'Evangelista adoperava il termine di una divinità greca che si chiama Kairos, che era quella divinità, ricordate, che c'ha soltanto un ciuffo sulla fronte, ti viene incontro correndo e tu o lo prendi al volo oppure è perso. Da lì nasce quell'espressione che usiamo, prendere un'occasione al volo, afferrarlo per il ciuffo. Ebbene, tutto il Vangelo è sull'immediatezza, quindi bisogna essere pronti. È interessante che la prima volta che appare nel Vangelo e al momento del battesimo di Gesù come risposta del padre all'impegno del figlio. L'ultima volta che appare nei Vangeli è la risposta dell'istituzione religiosa, raffigurata dal Sinedrio, dai presbiteri, dagli anziani, dai scribi e dai sommi sacerdoti, per consegnare a morte Gesù. E secondo le tecniche letterarie in uso a quell'epoca, c'è una relazione tra la prima e l'ultima volta. Gesù è la risposta dell'amore di Dio per l'umanità. L'atteggiamento dell'istituzione religiosa che pretendeva rappresentare la volontà di Dio sarà dargli la morte. Quindi il sommo sacerdote, gli scribi, questi anziani, che la gente riteneva essere le persone più lontane da Dio, più vicine da Dio, in realtà sono le più lontane. Immediatamente usciti dalla sinagoga, quindi l'Evangelista mette in relazione con quanto è successo nella sinagoga e quanto, si recarono in casa di Simone, quanti vengono al viaggio in Israele, questo che adesso vediamo qui in teoria, lo facciamo in pratica. Usciti dalla sinagoga, è una decina di metri, 20 metri, si arriva a quella che è la casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. C'è un'anomalia. Allora Gesù esce dalla sinagoga in compagnia di Giacomo e di Giovanni, ma a quanto pare Simone e Andrea non c'erano. Quindi non partecipavano al culto della sinagoga, è una stranezza. Qui ci saremmo aspettati, si recò subito in compagnia di Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni a casa di Simone. Invece sembra che Simone e Andrea non partecipano al culto. Ed ecco quello che l'Evangelista ci annuncia. La suocera di Simone era a letto con la febbre. E noi avremmo detto, e chi se ne frega? E chi se ne frega? È una donna. Le donne erano considerate nulla. Era l'essere umano più lontano da Dio, non aveva nessuna considerazione la donna, valeva più l'asino che la donna. Per di più, non è malata. La febbre, a quell'epoca in cui non si sapevano spiegare certi fenomeni, era considerata o un castigo di Dio o una presenza di un demonio. Quindi è strano che l'Evangelista ci dice la suocera di Simone era a letto con la febbre. Non ci interessa. Anche perché nel mondo loro, nel mondo palestinese, le donne sono invisibili nella casa. Quando si viene accolti, ancora oggi, in una casa palestinese, si viene accolti dal maschio di casa. È lui che fa gli onori di casa. Le donne non si vedono. Io ricordo tanti anni fa, in cui venni ospitato per cena dal sindaco di un paese, una persona colta, aveva studiato Oxford, lui e la moglie, laureati in lettere, e arrivai a cena, c'era lui, il figlio, e non vedevo la moglie, che pur conoscevo. Quando a un certo momento ho chiesto, dico, è tua moglie? E lui mi ha risposto con un'aria un po' infastidita, dice, è in cucina, cioè che c'entra mia moglie? Quindi le donne nella casa sono invisibili. Ebbene, qui la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito, ecco che ritorna, immediatamente gli parlano di lei. A noi potrà sembrare normale, una persona malata, è chiaro che ne parlano Gesù, ma non dimentichiamo che siamo in un giorno particolare, è il giorno di sabato. Il giorno di sabato è il giorno consacrato a Dio, e c'è tutta una serie di attività che non si possono fare. Gli scribi e i farisei avevano individuato questa attività nei 39 lavori che erano serviti per la costruzione del Tempio, quindi 39 lavori che non si possono fare, moltiplicati per altri 39 sottolavori, per un totale di 1521 azioni che non si possono svolgere in giorno di sabato. Non vi voglio annoiare, ma soltanto un elenco. È proibito seminare, arare, mietere, legare i covoni, trebbiare, vagliare, scegliere, macinare, ventilare, impastare, eccetera. Cucire due punti, strappare il filo, cancellare, costruire, demolire, accendere un fuoco, eccetera, eccetera. Sono 1521 azioni che è proibito compiere. Il sabato non è un comandamento come gli altri, è il comandamento più importante perché è l'unico che è osservato da Dio. Quale comandamento può osservare Dio? Il riposo del sabato. Per cui l'osservanza del sabato equivale all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione del sabato equivale alla trasgressione di tutta la legge e per questo è prevista la pena di morte. Quindi è un giorno particolare. Nell'elenco delle azioni che non si possono compiere in giorno di sabato c'è anche visitare e curare gli ammalati. Si può pregare per loro, Deo grazia, però non si possono né visitare né curare. Qui non è ammalato Simone, non è il capofamiglia, non è ammalato Andrea, uno dei maschi di casa, è ammalata ma neanche la moglie, addirittura la suocera, quindi una alla larga parentela. Ma perché a Gesù gli parlano subito di lei? E Gesù poteva disinteressarsi, invece egli, accostatosi, la sollevò prendendola per la mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. In queste azioni l'Evangelista ci sta dando delle indicazioni molto importanti. Se Gesù voleva guarire la donna, poteva farlo con la sua parola. Quante volte Gesù ha guarito soltanto con la potenza della sua parola? Perché la prende per la mano? Una donna in quelle condizioni è considerata impura e va evitata, va tenuta a distanza. Ebbene, Gesù la prende per la mano e non solo a lui non si trasmette l'impurità della donna, ma la sua purezza e la sua salute si trasmette alla donna. Prendendola per la mano, la febbre qui è personificata come se fosse un demonio, la lasciò ed essa si mise a servirli. Una volta che questa donna ha ricevuto da Gesù la sua stessa forza, si mette a servirli. Attenzione, non è un segno di sottomissione. L'Evangelista qui ci sta indicando qualcosa di importante. Nella cultura dell'epoca, vedete quanto è importante andare sempre nella cultura dell'epoca. Dio era inaccessibile nell'alto dei cieli. Gli esseri più vicini a lui erano gli angeli, esseri spirituali, quindi gli angeli erano i più vicini a Dio, che avevano il compito di servirlo. Ebbene, la donna, che è considerato l'essere umano più lontano di Dio, una volta che da Gesù ha riacquistato non soltanto la salute, ma la sua dignità di essere umano, l'essere più lontano da Dio compie l'azione degli esseri più vicini, si mette a servizio. Ma, abbiamo detto, è giorno di sabato. Benedetto Gesù, è il primo sabato. Cominciamo male. Se volevi guarire la suocera di Pietro, che non so se avrei fatto un favore o no, questo bisogna vedere dopo Pietro come ha reagito, ma se volevi guarire la suocera di Pietro, aspetta il giorno dopo. Tanto quella sarà contenta lo stesso. È il giorno di sabato. Non si può fare nessuna attività. Dio stesso osserva questo comandamento. E tu perché lo trasgredisci? Ecco l'insegnamento nuovo che la gente ha compreso. Tutte le volte in cui ci si trova in conflitto tra l'osservanza della legge divina, non discuto che non sia legge divina, della legge emanata da Dio, e il bene concreto degli uomini, Gesù non ha alcuna esitazione, sceglie sempre il bene degli uomini. Ma così trasgredisci la legge divina? Non importa. Facendo il bene degli uomini si è certi di fare anche il bene di Dio. Troppo spesso per fare il bene di Dio si è fatto del male agli uomini. Questo è l'insegnamento nuovo che la gente ha capito. Ma allora, se questo è vero, traballa tutto l'edificio dell'istituzione religiosa. Cosa c'è di sicuro, di valido, di immutabile, di deciso una volta per sempre? Nulla, perché il bene dell'uomo sarà sempre prioritario di fronte a ogni legge, a ogni dottrina e ogni dogma. E attenzione, quando si dice che il bene dell'uomo deve essere prioritario, è un'affermazione radicale, perché quindi il bene dell'uomo deve essere il valore assoluto. Se a questo valore assoluto ci si affianca una dottrina, una legge, anche una legge divina, una legge, una verità, attenzione, perché prima o poi, in nome della verità, della legge e della dottrina, si farà del male o si farà soffrire l'uomo. Ecco la novità portata da Gesù. Non c'è nulla di più importante del bene concreto dell'uomo. Ma così facendo si va contro la legge, si va contro la dottrina. E non importa. Il bene dell'uomo è più importante di ogni dottrina. Comprendiamo il pericolo di Gesù? Manca poco adesso Gesù, è i primi passi che fa. Vedremo già tra un paio di capitoli che prendono la decisione, questo bisogna ammazzarlo. Perché se niente è più valido per sempre, niente è più sicuro, ma tutto è relativo, perché dipende dal bene dell'uomo, non c'è più certezza dottrinale, non c'è più una verità certa e immutabile. Quindi Gesù è un pericolo che va eliminato. Al capitolo terzo cercheranno di ammazzarlo. Quando si incontra Gesù, l'Evangelista dice che l'effetto è il servizio. L'espressione autentica di una relazione con il Signore è il servizio agli altri. Venuta la sera, versetto 32, 5 volte appare nei Vangeli questa espressione e sempre in un contesto negativo di incomprensione. Perché questo? L'Evangelista non vuol dare tanto un'indicazione cronologica, l'ora, ma teologica. Venuta la sera quando va via la luce e cominciano le tenebre, e con le tenebre non si vede bene. Quindi quando cerchiamo di commentare questi Vangeli, non è che ci inventiamo le cose, cerchiamo di seguire quelle chiavi di lettura secondo le tecniche letterarie del tempo che l'Evangelista mette. Ci sono dei termini che usati hanno sempre lo stesso significato. Tutte le volte che l'Evangelista adopera l'espressione venuta la sera, vedremo che il contesto è negativo di incomprensione. Quindi ci facciamo guidare dalle sue indicazioni. Quindi 5 volte venuta la sera e sempre in contesto negativo. Venuta la sera dopo il tramonto del sole. Il giorno nel mondo ebraico inizia al tramonto. Allo spuntare della prima stella è già il giorno successivo. Quindi, se Gesù voleva guarire, curare la suocera di Pietro, neanche doveva aspettare il giorno dopo, secondo il nostro computo. Bastava qualche ora, al tramonto la poteva guarire ed era a posto. No, il bene dell'uomo è talmente urgente che ha la precedenza su ogni culto e su ogni devozione al Signore. Ma la gente del paese ancora è succube dell'insegnamento della sinagoga, della dottrina degli scribi. E cosa attende? Attende il tramonto del sole. Perché? Perché dopo il tramonto del sole è finito il sabato, si possono percorrere più di 880 passi, che erano quelli permessi in giorno di sabato, si possono trasportare dei pesi e quindi si possono fare delle attività. Gli portavano tutti quelli che, normalmente, penso nelle vostre traduzioni, c'è gli ammalati, ma noi siamo pignoli e stiamo attenti al testo greco dell'Evangelista, perché ogni parola ha un significato teologico. L'Evangelista non scrive gli ammalati, ma quelli che, pensa, questo è nuovo, io quando troverò un pennarello, l'ho appena comprato nuovo, l'ho tenuto così come mi hanno detto, perché... Come non detto. Allora, l'Evangelista scrive quelli che avevano male. Gli evangelisti non sprecano una lettera, anche perché i Vangeli erano scritti su un materiale prezioso, sulle pelli che costavano, per cui l'arte della scrittura al tempo degli evangelisti era quella di scrivere tutto attaccato, senza spassi. E non sprecavano una parola. Se di due parole se ne poteva fare una, non esitavano a farlo. Allora qui potevo usare più comprensibilmente, gli portavano i malati, una sola parola, invece l'evangelista, ridondante, quelli che avevano male. Perché? Attenzione, ci scrive l'evangelista, non sto parlando di infermi. Gesù non è una specie di pronto soccorso ambulante. Questa espressione, avevano male, lui la prende dal profeta Ezechiele, nel capitolo 34, versetto 4, dove il Signore si scaglia contro i dirigenti del popolo, che si definiscono pastori. Dice il Signore: che pastori siete? Voi sfruttate il vostro gregge, li maltrattate, li divorate, vi ingrassate, e la denuncia del Signore, non avete curato quelle che avevano male. Per cui, in questa espressione, quelli che avevano male, non si intende, indubbiamente ci sono i malati, ma sono quelli che soffrono a causa dell'oppressione da parte dell'istituzione civile e di quella religiosa. Le persone che sono oppresse, sfruttate. Quindi il messaggio di Gesù cura questi e gli indemoniati. Allora, è la prima volta che appare il termine indemoniato, poi troveremo il termine demonio. Quanti partecipano a questi incontri ricorderanno già, lo faccio brevemente, la differenza tra Satana, che è un nome ebraico e significa avversario, nemico, e la sua traduzione in lingua greca, che è diavolo. Diavolo, colui che divide, il divisore. Comunque, Satana e diavolo sono la stessa realtà. Gli evangelisti normalmente, quando il problema riguarda il popolo ebraico, usano il termine Satana. Quando riguarda anche i pagani, usano l'espressione greca diavolo. Un'altra cosa è i demoni. Perché per noi, per la poca conoscenza che abbiamo del mondo della Bibbia, è dire demonio e dire diavolo è la stessa cosa. Non così nella Bibbia, non così nei Vangeli. Adesso qui troviamo una persona che è indemoniata, poi vedremo che Gesù scaccia molti demoni. Cosa sono i demoni? Il termine demoni non esiste nella lingua ebraica, ma è frutto della traduzione greca della Bibbia ebraica. Voi sapete, la Bibbia è scritta in lingua ebraica, ma gli ebrei si erano sparsi in tutto il bacino mediterraneo, stavano in Egitto, stavano in Grecia, per cui non parlavano più e non capivano più la lingua ebraica, ma il greco. Allora, un paio di secoli prima di Gesù, la Bibbia dall'ebraico venne tradotta in greco e viene chiamata la Bibbia dei 70 con questa sigla, perché secondo la leggenda erano 72 dotti che in 72 giorni tradussero tutta la Bibbia. Quindi quella chiamata dei 70 è la versione greca. Era un mondo più evoluto, una cultura più raffinata, per cui questi traduttori, le 19 volte in cui nel testo ebraico trovavano espressioni, facciamo un solo esempio, prendiamo il libro del profeta Isaia, capitolo 34, versetto 14, dice: bestie selvatiche si incontreranno con iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro, là si poserà anche Lilith. Cioè, questa è una simpatia, Lilith, perché è una demonia, è zitella, lussuriosa, era tremenda, perché cosa servivano i demoni? Servivano per spiegare quello che non era comprensibile. Come spiegare l'altissima mortalità infantile di bambini che morivano prima dell'ottavo giorno, che era quello della circoncisione? Allora, come si spiega? Arrivava Lilith, è una demonia, zitella, lussuriosa, che ammazza i bambini. Allora, tutte le volte abbiamo visto il termine satiri, Tutte le volte che nella Bibbia ebraica troviamo satiri, sirene, fauni, arpie, poi onocentauri, che adesso spiego cos'è, è metà corpo umano e metà da asino. Li conosciamo questi personaggi della mitologia. Ebbene, 19 volte nell'Antico Testamento ci sono questi termini e tutte le volte i traduttori l'hanno tradotto con demoni. E all'epoca di Gesù tutto quello che non si sapeva spiegare, tutto quello che era comprensibile, si diceva che era un demonio. Come si spiega l'insolazione? Persone che stanno bene, poi all'improvviso danno di matto. Beh, c'è un demonio, si chiama Shabriri, che va in giro tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, quindi quando è il soleone, se li incontri ti stecchisci. L'ubriachezza, la cecità. Allora, tutto veniva spiegato con i demoni. Allora, quindi abbiamo visto l'origine dei demoni. Gli evangelisti adoperano questa espressione per indicare una realtà. Se ricordate la volta scorsa Gesù, quando parla nella sinagoga e c'è questo entusiasmo popolare, viene interrotto da una persona posseduta da uno spirito impuro. La persona posseduta, che ha uno spirito impuro, è posseduta. Ma la sua possessione rimane nascosta e si manifesta soltanto in certe occasioni. Questo, sentendo parlare Gesù, ha retto, poi ha sbottato e ha detto: sei venuto a distruggerci. Quindi spirito impuro è una persona posseduta, ma che si manifesta soltanto in determinate occasioni. Ma normalmente nessuno se ne accorge, tant'è vero che stava lì nella sinagoga. Quando invece si parla di indemoniato, è la stessa persona che è posseduta dallo spirito impuro, ma è conosciuto come tale. È conosciuto per il suo fanatismo, per la sua violenza. Allora, quando nei Vangeli troviamo persone possedute da spirito impuro o da demoni, cosa si intende? Non certo persone impossessate da questi spiritelli. Io credo che nessuno di noi oggi creda che esistano fauni, centauri, sirene. È un mondo bello, un mondo mitologico, eccetera. Allora, gli evangelisti adoperano questa immagine per indicare persone che hanno dato adesione volontaria a una ideologia che li rende refrattari e ostili all'insegnamento di Gesù. Nel mondo ebraico questa ideologia sarà l'ideologia religiosa, nazionalista. Nel mondo pagano sarà l'ideologia della violenza. Quindi nel Vangelo di Marco troveremo differenze tra i indemoniati ebrei e i indemoniati pagani. Quindi tutte le volte che troviamo una persona posseduta da spirito impuro e indemoniato è la stessa realtà. Uno, l'indemoniato, è conosciuto come tale, l'altro si manifesta soltanto in determinate occasioni. Ma in entrambi le situazioni sono persone che danno adesione volontaria a una ideologia che rende refrattari e ostili all'insegnamento di Gesù. E quindi li portano questi indemoniati. Tutta la città era congregata, perché traduco congregata? Perché il termine greco adoperato dall'Evangelista contiene in sé la parola sinagoga, dove c'era la riunione. Quindi fa capire che è frutto della mentalità della sinagoga. Era congregata davanti alla porta. C'è una grande aspettativa. C'è una grande aspettativa in Gesù. Un'aspettativa che andrà delusa. Perché la delusione che soffrirà il popolo e soffrirà anche il gruppo di Gesù, che loro vedono in Gesù un riformatore delle istituzioni. Questo doveva fare il Messia. Cosa significa riformatore delle istituzioni? E questo sarà il motivo della morte di Gesù, perché se Gesù si fosse presentato come riformatore delle istituzioni, ancora campava e gli facevano il monumento a Gerusalemme. si diceva al tempo di Gesù, la legge non ci si capisce più niente. Chi ci ha aggiunto una cosa, chi ci ha aggiunto l'altro? Quando verrà il Messia, ce la spiegherà e ci insegnerà a seguirla. I sacerdoti, dice Isaia, sono un gruppo di banditi. L'unico Dio in cui credono è il quattrino. Quando vedono un quattrino, i sacerdoti perdono la testa. Allora, quando verrà il Signore, purificherà sta categoria. Il Tempio era un autentico bordello. Quindi, quando verrà il Messia, lo purificherà. Il culto, non ci si capisce più niente. Ecco, erano le sacre istituzioni di Israele che nessuno metteva in dubbio. Erano indiscutibili il loro valore. Quando verrà il Messia, lui purificherà il Tempio, riformerà la legge, purificherà il sacerdozio, e questa era l'attesa in Gesù. La delusione qual è stata? Che Gesù non è venuto a riformare queste istituzioni, ma a eliminarle. Gesù ha eliminato la legge, perché il rapporto con Dio non è più basato sull'osservanza della sua legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Con Gesù non c'è più bisogno di sacerdoti, da non confondere con prete, che è specifico della comunità cristiana. Il sacerdote era il mediatore tra Dio e gli uomini. Le persone non potevano rivolgersi direttamente a Dio, avevano bisogno di un mediatore. Con Gesù tutti possono rivolgersi a Dio, non c'è più bisogno di passare attraverso i sacerdoti. Il Tempio. E perché devo andare in un Tempio? Il Dio di Gesù non sta in un Tempio, ma è un Dio che dice: fai di te, della tua persona, il mio Tempio. È un Dio che chiede di essere accolto per fondersi con noi e inondarci del suo amore. E ugualmente non c'è più bisogno del culto. Questo è venuto a fare Gesù. Quindi non a purificare queste istituzioni, ma eliminarle. Ma la gente non è quello che si aspetta. Guarì molti, e il termine è adoperato dall'Evangelista per molti, e non significa alcuni, significa un gran numero. Guarì molti che avevano male, di nuovo ritorna questa espressione, con varie infermità, e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di dire che sapevano chi era. Cosa significa questa espressione? Perché sembra che i demoni avevano una conoscenza di Gesù che lui non permette di dire. Ma perché i demoni non dicevano il vero di Gesù, dicevano il falso. Ritorniamo indietro all'episodio della sinagoga. Quando questa persona posseduta da uno spirito impuro sbotta, dice: sei venuto a distruggerci? Io so chi sei tu, il santo di Dio. L'espressione il santo di Dio, il consacrato sarebbe, era il Messia tradizionale. Quello che avrebbe dovuto, come abbiamo visto prima, purificare le istituzioni, cacciare via i romani e inaugurare il regno senza fine del potere di Israele. Ma Gesù non accetta il dialogo, dice: taci, stai zitto, letteralmente mettiti la musaruola. Allora qui questi demoni cosa dicono? Ripetono anche lui, loro, che Gesù è questo qui. Quindi vedete, sono posseduti da un'ideologia fanatica, da un'ideologia religiosa che non corrisponde a quello che Gesù è. Allora la reazione di Gesù quale poteva essere? C'ha tutta la città di fronte alla sua porta, li tiene in mano, ha guarito quelli che avevano male, ha liberato le persone, perché non ne approfitta? Ecco il gruppo con il quale incominciare la tua attività. Invece la sorpresa: al mattino si alzò, quando ancora era notte, di nuovo non è tanto un'indicazione cronologica, significa che non sarà compresa questa azione di Gesù, uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Gesù non approfitta della facile popolarità, dell'entusiasmo che ha creato, ma abbandona Cafarno, va in un luogo deserto e là pregava. In questo Vangelo Gesù prega tre volte e sempre in situazioni di estrema difficoltà per il suo gruppo, per i suoi discepoli. Sono tutte e tre le volte in cui il gruppo è in pericolo. Questa prima volta, come vedremo, i discepoli sono gassati e non hanno capito quello che farà Gesù. La seconda volta, quando l'episodio dei pani, che la gente vuole fare re Gesù, pregherà, e la terza volta sarà al Getsemani, al momento della cattura. Sono i tre momenti critici della vita dei discepoli, in cui sono a rischio di cadere. Pregare, naturalmente, per Gesù non significa entrare in sintonia con Dio, perché già lo è, ma significa chiedere, e lui chiede per i suoi discepoli. Ma Simone, per quanti vengono a questi incontri, sanno che c'è un discepolo, il cui nome è Simone. Ancora è Simone, ma per poco. Poi Gesù gli metterà un soprannome, che è Testardo, testardo come un coccio, cioè pietra. Mai Gesù si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo Pietro, mai. Sono gli evangelisti che, quando questo discepolo è in sintonia con Gesù, o come in questo caso agli inizi, lo chiamano con il nome. Quando questo discepolo traballa tra fedeltà e tradimento, lo chiamano Simone Pietro. Quando invece è completamente all'opposizione, soltanto Pietro. Qui ancora è la prima volta che appare, lo chiama Simone, ma già vediamo l'area che tira. Ma Simone, sentite, e quelli che erano con lui. Gesù ai discepoli ha detto, venite e seguite me. Non seguono più Gesù, seguono Simone. Già fin dagli inizi, Simone ha la caratteristica e la qualità del leader, è lui che guida il gruppo. Simone e quelli che erano con lui. Ma dovevano stare con Gesù? No, già c'è una divisione nella comunità. Simone trascina tutti gli altri discepoli. Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Aia. Il termine mettersi sulle sue tracce significa inseguire in maniera ostile. Gesù è nel deserto, Pietro e quelli con lui si mettono a inseguirlo e l'evangelista adopera lo stesso verbo adoperato nel libro dell'Esodo per il faraone che si mette a inseguire gli ebrei nel deserto per riportarli in schiavitù. Simone non accetta l'Esodo, la liberazione di Gesù, e lo vuole catturare, quindi è in una maniera ostile che adopera questa espressione. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. Anche il verbo cercare nel Vangelo di Marco è sempre il significato di ostilità. Ma egli disse loro, andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io, e c'è una novità, a Gesù l'esperienza della sinagoga gli è servita e cambia registro. Nei Vangeli si distingue tra il verbo insegnare e il verbo predicare. Insegnare significa annunziare la novità di Gesù, ma appoggiandosi sull'Antico Testamento. È quello che ha fatto Gesù all'inizio. Gesù insegna annunciando la sua novità, cercando di appoggiarsi sull'Antico Testamento. Visto il fallimento nella sinagoga, adesso Gesù predica, annuncia il nuovo senza più il bisogno di appoggiarsi sull'Antico Testamento. Disandiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predico anche là, per questo infatti sono uscito. Molti traduttori, controllate, traducono sono venuto. Vedete, una traduzione ideologica, che significa Gesù che è venuto al mondo. No, sono uscito da Cafarno, ho lasciato, perché non mi voglio limitare in questa città, ma la mia azione deve andare dappertutto. Bene, nella seconda parte vedremo gli effetti di questa predicazione, gli echi. Adesso abbiamo 15 minuti per il tempo per un caffè, a dopo alle 11 in punto. Grazie.